Proviamo a visualizzare una scena molto precisa. Un'enorme onda dell'oceano, una di quelle masse d'acqua scure e pesanti che viaggiano per chilometri.
Di quelle cariche di energia, insomma.
Esatto. Accumula forza, cresce e poi improvvisamente incontra una scogliera frastagliata. Lo schianto è di una violenza inaudita. L'acqua si spacca, si polverizza in una schiuma bianca e scuote la roccia fino alle fondamenta.
È un'immagine di puro caos, praticamente. Pericolo naturale, forza bruta.
Certo. Ora, si provi a prendere questa esatta immagine, così violenta, così primordiale, e a usarla per descrivere, diciamo, una noiosa riunione di budget un martedì mattina in ufficio.
Che sembra un salto logico totalmente assurdo, me ne rendo conto. Eppure è esattamente quello che facciamo di continuo ogni giorno, attraverso il linguaggio.
Ma infatti, ed è per questo che la nostra esplorazione odierna è così fondamentale. Abbiamo per le mani un materiale davvero intrigante, una lezione testuale e audio pubblicata tra l'1 e il 2 aprile del 2026. La fonte è il sito Italiano Semplicemente ed è un contenuto pensato per chi studia la lingua a un livello intermedio o avanzato.
Un livello in cui non si studiano più solo le regole, ecco.
Esatto. La missione di questa nostra immersione profonda non è assolutamente fare una lezione di grammatica. Niente ripasso di vocaboli. L'obiettivo è decodificare la psicologia dietro le parole.
Capire l'ingranaggio.
Capire come la lingua italiana percepisce, manipola e, voglio dire, quasi combatte contro il concetto di tempo. Ok, analizziamo un po' la cosa. Perché quando si inizia a imparare una lingua, sembra tutto facile. Impari a dire oggi, ieri, domani.
Una linea temporale pulita, matematica.
Sì, delle etichette statiche. Ma leggendo questo materiale si scopre che per i madrelingua il tempo non è una linea. È un ecosistema pericoloso, pieno di imprevisti da cui difendersi.
La cosa affascinante qui è che l'italiano non si limita a segnare sul calendario quando avviene un evento. Le parole che analizza questa fonte codificano il come quell'evento viene vissuto. Emotivamente, intendo.
Quindi hanno un peso psicologico?
Assolutamente. Direi quasi un peso architettonico. Servono a costruire degli scudi contro l'imprevisto, a isolare i problemi o magari a giustificare la nostra totale perdita di controllo. Trasformano il tempo, che è invisibile, in materia tangibile.
E il primo concetto che la fonte ci mette davanti è l'emblema perfetto di questa materialità. Ed è proprio quell'immagine dell'onda da cui siamo partiti. Il testo dedica un'analisi davvero profonda alla parola frangente.
Una parola chiave.
L'autore chiarisce subito che un frangente non è un semplice sinonimo di momento. È un istante, diciamo, delicato.
Critico.
Decisivo.
Ci sono esempi chiarissimi, tipo...
Tipo, in un frangente così delicato è meglio evitare decisioni affrettate.
Esatto, o nello sport. Proprio nel frangente più difficile della partita, la squadra ha reagito. Ma la chiave per capire questa parola è proprio l'etimologia fornita dal testo.
Che ci riporta all'origine fisica. Il verbo frangere.
Che significa letteralmente rompere. E infatti i frangenti sono le onde marine. Ma attenzione, non le onde tranquille al largo.
Certo che no.
I frangenti sono specificatamente quelle onde che, arrivando verso la costa, si rompono, spumeggiano contro gli scogli o sui bassi fondi.
Il testo menziona anche il verbo infrangersi per un approfondimento futuro, ma il punto centrale qui è il sostantivo. Il frangente è l'onda nel suo esatto punto di rottura, il momento di massima distruzione.
Esatto, il rilascio dell'energia.
Ma come avviene questo passaggio? Voglio dire, il significato letterale di un'onda salata che si schianta contro una roccia è molto specifico, no?
Certo.
Come fa l'essere umano a prendere questa roba di idrodinamica e usarla per dire che sta passando un momento difficile al lavoro?
Avviene tutto attraverso la metafora della prova, del test di resistenza. Cioè, un frangente in senso figurato è una situazione che testa la nostra capacità di reazione. Proprio come l'onda attesta la solidità dello scoglio.
Ah, ho capito.
È un momento che minaccia di spazzarci via. E c'è un'osservazione nel testo che trovo geniale. Ormai nessuno usa più la parola frangente per indicare l'onda reale in una conversazione normale.
È vero, non ci pensiamo nemmeno.
Il significato psicologico ha totalmente cannibalizzato quello fisico. Abbiamo preso la paura primordiale del mare e l'abbiamo messa in una scatola per descrivere un calo di fatturato aziendale.
Che è incredibile se ci pensi. Ma ascolta, se il frangente è quest'onda che ti sta per colpire in pieno viso, non siamo mai completamente soli davanti all'onda, giusto?
No, c'è un intero ambiente intorno.
E infatti la fonte non lascia la parola isolata, ma la lega quasi biologicamente a un altro termine fondamentale, che sono le circostanze. Se l'onda è l'evento, cosa sono le circostanze in questo ecosistema?
Sono l'infrastruttura del momento, l'insieme dei fattori che influenzano l'azione. Riprendendo la metafora del mare, se il frangente è l'onda, le circostanze sono...
La direzione del vento.
Esatto. Il vento, la profondità del fondale, la pendenza dello scoglio, tutti quegli elementi esterni. E il testo sottolinea come le nostre decisioni debbano adattarsi a questi fattori.
C'è quell'esempio aziendale, giusto? Le decisioni cambiano a seconda delle circostanze economiche e del mercato.
O uno ancora più umano. Non giudicare quella scelta senza conoscere tutte le circostanze che l'hanno determinata. Insomma, le circostanze decidono se il frangente ci distruggerà o se ne usciremo interi.
Questa idea di cercare di dominare il tempo è centrale, perché se un frangente è l'onda che ti sta già colpendo, la domanda successiva è come ci prepariamo alle onde che non si vedono ancora?
Il futuro incerto, sì.
O peggio, cosa succede quando un'onda ti prende completamente alla sprovvista? E qui il testo di Italiano semplicemente tira fuori un contrasto bellissimo. Lo definirei quasi teatrale. Da una parte l'evenienza e dall'altra l'agire sul momento.
È una dicotomia che ci svela tantissimo della natura umana. Partiamo dall'evenienza. Il testo la descrive come una possibilità, una situazione imprevista a cui però noi proviamo a prepararci in anticipo.
Tipo con espressioni fisse, in caso di evenienza o per ogni evenienza.
Esatto. È un dettaglio acuto che emerge dall'analisi è che questa parola è un vero e proprio indicatore di livello linguistico. Un principiante non la usa spontaneamente.
Ed è qui che si fa davvero interessante per me, perché guardando gli esempi si nota subito una fortissima patina formale. L'esempio del testo è «Per ogni evenienza non esiti a contattarci».
C'è un lei, c'è la distanza professionale.
Ma infatti usare questa parola sembra quasi uno scudo. Non è solo vocabolario avanzato, è un tentativo di darsi un tono elegante, organizzato, quando in realtà non hai la più pallida idea di quale disastro stia per succedere.
È un trucco.
Sì.
Dire che siamo pronti per ogni evenienza è il modo perfetto per fingere di avere il controllo sul caos.
Sono d'accordo, è il trionfo della teoria sulla pratica. E come fa notare la fonte, non è un termine che si usa nel parlato disordinato di tutti i giorni. Richiede intelletto, calcolo delle probabilità e il controllo sull'ansia.
Ma l'intelletto prima o poi cede, giusto?
Inevitabilmente. E quando quel controllo salta, l'italiano offre uno strumento completamente diverso. Entra in scena il sul momento, o la sua versione ancora più colloquiale, il lì per lì.
Cioè la caduta totale delle difese. Esattamente. Se l'evenienza è il piano a tavolino, il sul momento è la pura reazione viscerale, istinto animale. Gli esempi del testo lo illustrano benissimo. Pensa al panico sociale. Non sapevo cosa rispondere sul momento, così ho fatto un sorriso e basta.
Chi non ci è passato?
O l'istinto fisico. Quando l'ha visto cadere, è corso ad aiutarlo sul momento, senza pensare.
Ma l'esempio che mi colpisce di più in assoluto è quello legato al rimpianto. Non ho pensato a controllare i documenti sul momento, ma poi me ne sono pentito.
Molto potente questo.
Perché è affascinante. Si prova rimpianto perché sul momento il cervello razionale, quello dell'evenienza, si è semplicemente spento. Ha fatto agire il corpo, in modo crudo. E solo dopo, quando il tempo rallenta, arrivano le conseguenze.
E questo ci porta a una questione cruciale su come viene vissuto il presente. Questo dibattersi continuo tra il piano razionale e il panico dell'istinto rende il presente uno spazio stressante.
Assolutamente. Non c'è mai pace.
E analizzando il materiale, è inequivocabile. Il presente è raramente descritto come una base solida. È instabile, dominato dall'urgenza. E la parola che il testo sceglie come protagonista di questo stato d'animo è contingente.
Che suona maledettamente seria. È una parola quasi accademica. Il testo la disseziona partendo da un uso tecnico. Si parla di un contingente militare o un contingente di merci.
E quel riferimento militare non è messo lì a caso. È molto esplicativo. Un contingente di soldati è una quota separata dal corpo principale. C'è un'idea chiara di delimitazione. E quando passa a fare l'aggettivo, mantiene questa natura. Significa occasionale, transitorio, l'opposto di permanente.
Ok, ma qui serve farsi una domanda più pratica. Il testo fa degli esempi aziendali chiarissimi. La difficoltà che stiamo affrontando è contingente. Oppure abbiamo convocato la riunione per motivi contingenti.
Sì.
Ma scusa, se significa solo temporaneo o imprevisto, perché la dirigenza non usa quelle parole? C'è il forte sospetto che usare una parola così stratificata come contingente sia un gioco di prestigio. Un modo elegante per non ammettere che c'è un'emergenza in corso.
Se colleghiamo questo al quadro generale della comunicazione istituzionale, è assolutamente un'operazione di chirurgia verbale.
Ah, ecco.
La fonte lo dice esplicitamente. È un modo elegante per segnalare un problema inaspettato. Il trucco sta nel contrasto tra contingente e strutturale. Se tu dici che un problema aziendale è strutturale, stai confessando che le fondamenta stanno crollando.
Sei finito, in pratica.
Esatto. Se invece dici che è contingente, prendi il problema, lo metti in una scatola temporale e lo isoli. Dici, insomma, c'è un incendio, ma è circoscritto. Non è la casa che sta bruciando dall'interno.
È pura rassicurazione. Rassicurazione costruita sull'instabilità. E questa percezione di un presente che sfugge, che sta sempre per cambiare, si vede benissimo in un'altra espressione analizzata, cioè al momento.
Molto comune, tra l'altro.
Sì, la fonte fa un parallelo con ad oggi. Entrambe indicano la situazione attuale, ma c'è un sottotesto fortissimo. L'implicazione è che tutto potrebbe ribaltarsi da un secondo all'altro.
Al momento non ci sono novità, ma ti aggiorno.
O peggio, al momento vivo a Roma, ma potrei trasferirmi. Non c'è nulla di definitivo. È letteralmente una fotografia scattata a qualcuno che sta correndo, persino nel passato. Al momento della decisione nessuno si è opposto. Stai isolando un attimo di equilibrio prima che riparta il caos.
Una fotografia perfetta della fugacità del presente. E se il presente è così inafferrabile, pieno di incendi da spegnere, serve capire come l'italiano costruisce le sue vie di fuga.
Giusto.
Come guarda indietro per trovare stabilità. O come guarda avanti. Il passaggio che la fonte fa sulle direzioni del tempo è splendido. Ci presenta un dualismo incredibile tra al tempo, al singolare, e ai tempi, al plurale, e basta una singola lettera per stravolgere la funzione emotiva della frase.
Allora, vediamo il singolare al tempo. La fonte ci mostra due usi diametralmente opposti. Il primo è quello storico, analitico. Serve a piantare un paletto inequivocabile sulla linea del passato.
Al tempo dei Romani, la città era più piccola.
Esatto. O lui era un pittore famoso al tempo del Rinascimento. Marcatore oggettivo, niente di emotivo. Ma il secondo uso è pazzesco, perché smette di essere tempo e diventa un'esclamazione.
Un ordine, spesso informale e brusco.
Sì. Il testo mostra scene di vita vera. Qualcuno chiede se far partire un progetto subito e la risposta è al tempo, dobbiamo prima verificare i dettagli. O se ti dicono di sistemare la stanza e tu fai al tempo, prima devo riposare.
Bisogna fare attenzione per cogliere questa sfumatura.
Cede quando la parola diventa plurale. Ai tempi.
Succede che si abbandona la precisione storica, si scivola in un territorio governato totalmente dall'emozione. Come nota l'autore del testo, ai tempi copre un'epoca molto più vaga, indefinita, e si porta dietro descrizioni, paragoni, ironia e tantissima nostalgia.
Tipo, ai tempi della scuola passavamo ore in cortile.
O il classico, le cose erano più semplici ai tempi dei nostri nonni.
Quindi cosa significa tutto questo? Se il singolare fissa un punto, il plurale, ai tempi, è come applicare un filtro vintage di Instagram ai ricordi.
Oh, bell'immagine.
Toglie l'esattezza crudele dei fatti e lascia un'atmosfera morbida. La pluralizzazione del tempo serve ad ammorbidire la memoria. Ci rifugiamo in un passato idealizzato per scappare da quel presente contingente di cui parlavamo prima.
Un'esattezza sacrificata per il conforto psicologico. E a proposito di conforto, c'è un'ultima espressione che chiude questo viaggio e guarda il futuro. Quella che dà il titolo all'intera lezione del testo. Questione di tempo.
Già.
Il testo lo spiega chiaramente. Indica che un evento avverrà con certezza assoluta e l'unica incognita è quando.
E c'è un dettaglio grammaticale pazzesco. Si accompagna quasi sempre alla parola solo. È solo una questione di tempo.
Il treno partirà, è solo questione di tempo.
O prima o poi capirà l'errore.
È solo una questione di tempo.
Quel solo è fondamentale, perché minimizza l'ostacolo. Sposta l'ansia dal se accadrà mai al quando. Toglie la necessità di combattere. Serve solo pazienza. È una risoluzione filosofica totale.
Arrivati alla fine di questa analisi, emerge una verità fortissima che va oltre l'imparare una lingua.
Padroneggiare queste espressioni significa aver interiorizzato un nuovo sistema operativo umano. Diagnostichi le crisi. Distingui un problema strutturale da uno contingente.
Esatto, e capisci la differenza tra l'argine razionale di un'evenienza e il cedimento viscerale del sul momento. E c'è un ultimo dettaglio per chiudere. L'autore del testo si congeda con una parola specifica. Scrive, nel frattempo, accontentatevi di questo episodio.
Lascia tutto in sospeso.
Sì, questo spazio tra presente e futuro. E sentendo frattempo, e ricollegandomi a tutto il nostro discorso, non posso fare a meno di ripensare a quel frangente iniziale.
All'onda.
Onda. Abbiamo visto come un oceano che si schianta, viva, nascosto in una parola astratta che usiamo annoiati in ufficio. E questo mi fa chiedere, quali altre burrasche, quali altre forze fisiche inarrestabili si nascondono silenziosamente nelle parole che pronunciamo tutti i giorni, senza che ce ne rendiamo minimamente conto?